File 52, pagina 325. Ecco solo una notizia dilettante, che nel mio paese sono quasi all'ordine del giorno. Nella località di Wetter-Wenger, nella Renania settentrionale Vestfalia, degli sconosciuti hanno vergato a grandi lettere sull'edificio dove si trova lo studio medico del dottore persiano Mussavi le parole: tedeschi andate dai dottori tedeschi. 22 settembre 1937. Vita quotidiana durante il regime della svastica. Sull'asfalto, nella Milstrasse, vicino alla porta della città, giace morto dissanguato il medico ebreo dottor Otto Schwabe. È precipitato dalla finestra di una stanza dove avvenivano gli interrogatori della polizia segreta, Gestapo, suicida e la versione degli sgherri nazisti. Il medico ebreo era una spina nel fianco del sistema antisemita, specialmente perché l'ebreo osava prestare aiuto e cure mediche alle famiglie perseguitate politicamente e razzialmente. Poco tempo più tardi il terrore nazista contro i cittadini ebrei aumenta progressivamente. Le loro scuole e sinagoghe vengono devastate e incendiate, preludio a quello che più tardi sarebbero state le deportazioni nei campi di sterminio. Dei 600 cittadini di fede ebraica della mia città natale, soltanto pochi ritornarono. I più morirono vittime della politica nazista contro la contaminazione del popolo tedesco da parte di elementi di sangue impuro estranei alla razza. Sì, c'erano anche tedeschi coraggiosi. Uno di questi era il medico Bernard Feltzer, anche lui della mia città. Non si lasciò allineare dai nazisti, ma divenne risoluto oppositore della politica razziale. Rappresaglie, interrogatori e sanzioni penali non riuscirono a farlo desistere dall'accogliere nel suo studio medico pazienti ebrei, procurar loro medicine e insieme generi alimentari e venire in aiuto agli ebrei perseguitati, ai lavoratori coatti stranieri e ai perseguitati politici. Tenne contatti con i gruppi di resistenza dei comunisti e dei socialdemocratici e rappresentò un anello di congiunzione tra le forze antifasciste della borghesia e della Chiesa e il movimento operaio. Oggi occorre molto meno coraggio per difendersi dai nuovi seduttori, opporsi a loro apertamente e con coerenza, negare loro il diritto di appellarsi alla democrazia e alla Costituzione, che abolirebbero subito dopo la fondazione del loro agognato nazionalsocialismo. Quelli che non hanno il coraggio di far tesoro degli insegnamenti della storia o che chiudono consapevolmente gli occhi di fronte ad essi, come pretendono di mostrare alla giovane generazione la strada della democrazia nella crisi e nella disoccupazione, nell'inerzia dello Stato e nella rassegnazione? Per tutto l'anno 1983 Kühnen e le nuove organizzazioni da lui fondate lavorano nella quasi piena legalità. Il 2 maggio 1983, 50° anniversario della soppressione dei sindacati in Germania da parte dei nazisti, viene festeggiata dal suo ANS/NA come giornata di festa del lavoro nazionale, con una manifestazione commemorativa nelle vicinanze di Karlsruhe. Sui manifesti di propaganda elettorale del AAR, che raffigurano una bianca violentata da un negro, c'è scritto che la criminalità, il crollo dei valori, la tossicodipendenza, la disoccupazione e la distruzione dell'ambiente possono essere eliminati solo risolvendo la questione degli stranieri. Tutti i gruppi neofascisti e radicali di destra ricorrono a questi primitivi modelli di soluzione delle crisi che mascherano le vere cause. La teoria del capro espiatorio trova terreno fertile, specialmente in gruppi di giovani nel periodo scolastico. Uno scolaro racconta: «Oggi non si dice più faccia di culo, ma turco. Questa è la peggiore offesa che esista. Sui muri e sugli edifici scolastici vengono scritti gli slogan: via agli stranieri, turchi uguali ebrei, uguali a camera gas. Non abbiamo nulla contro i turchi, eccetto lo Zyklon B. In un impressionante servizio, la Essex Rundfunk, emittente radio dell'Assia, riferisce nel giugno 1984 su ciò che accade nelle scuole a Francoforte sul Meno, una delle roccaforti dei seguaci di Kühnen. La trasmissione, dal titolo «Heil Hitler, signor maestro», constata nell'introduzione che l'età media dei neonazisti si abbassa sempre più. Nelle scuole vengono diffuse parole d'ordine di estrema destra che si rifanno al periodo nazista, rivolte contro gli stranieri, scolari e scolare raccontano. Quando da noi entrano gli insegnanti, uno dice per esempio: «E Hitler, come va? Ebreo?» Da noi viene gridato persino pubblicamente nel cortile della scuola e nessuno se ne dà pensiero. Al gabinetto ci sono scritte piuttosto pesanti: «Ci sono di nuovo troppi ebrei e turchi in Germania. Auschwitz dovrebbe essere rimesso in funzione». L'autrice Inge Kurz riporta nella trasmissione le argomentazioni di scolari che credono nel messaggio nazista: «Dovrà pur regnare di nuovo l'ordine in Germania, no? Non si può più andare avanti così, con la disoccupazione e l'arrivo di sempre più stranieri. Prima o poi deve finire. Mi metterei addirittura sull'attenti, farei qualunque cosa pur di avere un lavoro». Commento dell'autrice. Thomas, 16enne, e allievo della Hauptschule, al termine del ciclo scolastico vorrebbe fare il copritetto. Dopo lunghe ricerche è riuscito a trovare un posto da apprendista. Non è sicuro però se poi troverà un posto di lavoro. La colpa di questa squallida situazione, secondo lui, è degli stranieri. Gli tolgono il posto di lavoro e con esso la prospettiva di sicurezza e di farsi una famiglia. E poiché non vede alcun futuro davanti a sé, no future, rimpiange il passato, dove in una situazione simile Hitler ha provveduto per il lavoro, la tranquillità e l'ordine. Così gli ha raccontato il nonno. Thomas non è un caso isolato. Con l'aggravarsi della crisi economica e della disoccupazione, molti adolescenti invocano l'uomo forte, svastiche nei libri di scuola, morte ai turchi, sulle pareti, barzellette antisemite durante l'intervallo ne sono una prova. Così Mario, 16enne, racconta come è stato picchiato da due ragazzi a Francoforte Nord. Motivo: i due lo avevano scambiato per un ebreo a causa del suo naso ricurvo. Un altro racconta di un compagno di classe che si divertiva un mondo a richiedere dal negoziante orecchie di ebreo. E a Offenbach un insegnante mette in mano un volantino trovato nella scuola, un appello, testuali parole, alla disinfestazione, con lo slogan «Sterminate gli insetti immondi». A tutti i Kanaken, spregiativo per disegnare gli stranieri, ai contestatori, agli ecofascisti e ai militanti del Fronte Rosso, devono trovarsi il 23 settembre nella palestra, portare con sé albero genealogico, schiuma per doccia, tutti gli oggetti di valore e le chiavi di casa. Questo appello vale anche per gli impiegati dell'istituto scolastico, per esempio il corpo insegnante. Il lavoro rende liberi. Sieg Heil. Lezione scolastica durante il Terzo Reich. Il nostro insegnante di disegno entra in classe. Balziamo in piedi, gridiamo in coro a Hitler. L'insegnante, un uomo sulla cinquantina, pelato, di statura sorprendentemente bassa, senza dire una parola, va alla lavagna, prende un pezzo di gesso e incomincia a disegnare. Conosciamo ormai bene quello che succede, è quasi un rituale. Dai suoi tratti decisi prende forma sulla lavagna la figura di una testa di ebreo con il caratteristico naso ricurvo. Terminato il disegno, il nostro insegnante si rivolge alla classe e chiede, ridendo di gusto, cos'è quello che ha disegnato la lavagna? La risposta era, per così dire, già programmata. Doveva essere è l'ebreo Itzigi, oppure Israele, o l'ebreo Rosenstock. Alla fantasia degli allievi non si ponevano limiti di sorta se riuscivano a trovare definizioni inequivocabilmente diffamatorie che esprimessero il fatto che si trattava di esseri spregevoli, inferiori, non conformi al carattere tedesco, degenerati, impuri, quasi simili alle scimmie, da escludere dalla comunità, che non meritano nessuna pietà e che anzi suscitano odio e ribrezzo. Quando le risposte degli allievi erano considerate soddisfacenti, aveva inizio la lezione vera e propria. Così ci vennero inculcate allora le immagini del nemico. Così fummo preparati alla guerra, senza saperlo, dagli ideologi nazisti della razza, ai campi di battaglia della presunta lotta per la sopravvivenza che il popolo tedesco doveva condurre contro un mondo di nemici. A volte tra noi scolari discutevamo su cosa potesse fare un giovane tedesco ariano, ma scuro di capelli, per avvicinarsi all'ideale nordico biondo che con ricchezza di immagini i profeti della razza ci mettevano davanti agli occhi usando ogni forma di propaganda. Alcuni compagni di classe seguirono effettivamente il consiglio di esporsi al sole il più a lungo possibile per schiarirsi i capelli. La strada che avrebbe condotto alla più grande catastrofe della storia tedesca era lastricata con una infinità di piccoli pezzi di mosaico. Il bambino che si è scottato ha paura del fuoco, dice un vecchio proverbio tedesco. Un altro ammonisce: chi non impara dagli errori della storia è costretto a ripeterli. Furono proprio le conseguenze e le esperienze tremende della propria storia che dopo la guerra spinsero i padri degli statuti dei Länder e della Costituzione del 1949 della Repubblica Federale a sottolineare che ripetizioni in questo senso dovevano essere impedite anche costituzionalmente. Di qui l'articolo 3 della Costituzione che vieta ogni discriminazione razziale. L'articolo 26 punisce chi turba la pacifica convivenza dei popoli e l'articolo 139 dice che la propaganda nazista e le attività naziste in qualsiasi forma non sono consentite dalla Costituzione. Nazismo e militarismo devono essere combattuti e allo stesso modo deve essere impedita la loro ricomparsa. Per essi non può esistere il diritto democratico della libertà d'opinione, perché sono stati causa di indicibili dolori ai popoli europei e a quello tedesco. Questa è stata, per così dire, l'esperienza fondamentale e incontestabile del periodo che va dal 1933 al 1945, che tutte le forze della coalizione anti-Hitler hanno fatto propria e di cui hanno tenuto conto tutti i partiti tedeschi legali dopo il 1945 e le organizzazioni democratiche. Quasi per un anno intero gli attivisti del nuovo razzismo, l'ANS, poterono riunirsi sull'intero territorio della Repubblica Federale e distribuire materiale propagandistico tra la gente, fino a che alla fine del 1983 il Ministero degli Interni decise di mettere formalmente fuori legge l'organizzazione di Kühnen. Lo stesso Kühnen nel 1984 se ne va indisturbato attraverso la Svizzera in Francia. A Parigi racconta di voler viaggiare per un po' di tempo per migliorare i contatti con i gruppi neofascisti internazionali e per organizzare dalla Francia la pubblicazione del suo organo centrale, La Nostra Europa. Nel primo numero di La Nostra Europa, nel cui frontespizio compare un ritratto di Adolf Hitler, Kühnen annuncia riguardo alla propria causa che nel frattempo i combattenti dell'ANS si sono riuniti sotto un nuovo tetto legale. Partito Tedesco dei Lavoratori per la Libertà, FAP. È il loro nuovo nome. Il FAP si presenta alle elezioni, come a suo tempo l'ANS e l'AAR, e usa i vecchi adesivi, inequivocabilmente razzisti, del AAR del 1983, di cui si è parlato prima. Era stato cambiato solo il nome. Contiene ora la definizione partito. Ciò significa, come la magistratura e i rappresentanti delle commissioni elettorali nelle città e nei distretti spiegano sprovvedutamente, che si tratta di un'organizzazione di tipo partitico e che perciò non può essere vietata. Così facile qui da noi violare la Costituzione, così facile scopare sotto il tappeto le esperienze del passato. La recente condanna di Kühnen nel febbraio 1985 a una pena detentiva di alcuni anni da parte di un tribunale di Francoforte non deve essere considerata un colpo contro il neofascismo organizzato dell'ANS e dei gruppi che si rifanno adesso. La sentenza rafforza piuttosto quella teoria del singolo colpevole, con la quale gli organi più alti della giustizia e i più importanti politici della coalizione di governo sottovalutano i pericoli del neofascismo e dell'estremismo di destra. Secondo questa teoria, nella Repubblica Federale Tedesca non esiste una rete estesa e ramificata di organizzazioni neofasciste che possa rappresentare un qualche pericolo per l'ordine democratico costituito. Il vero pericolo proviene dai gruppi di estrema sinistra, che hanno una visione del mondo più compiuta degli estremisti di destra. Per circa 7 anni, una delle organizzazioni dei gruppi precursori più attivi dell'ANS approfittò della teoria dei combattimenti isolati, neofascisti. Si tratta del gruppo sportivo paramilitare Hoffmann, dotato di armi leggere e pesanti come una truppa di soldati. Questo gruppo compì per tutto il paese le sue malefatte, preparò i suoi aderenti a un giorno X, ad una crisi del parlamentarismo. Una volta che questo fosse avvenuto, esso sarebbe stato pronto a far piazza pulita della sinistra, dei comunisti, che la polizia non fosse riuscita a sistemare. Il 26 settembre all'Oktoberfest di Monaco esplose una bomba che causò la morte di 13 persone e ferì in parte gravemente 200 tra donne, uomini e bambini. Uno degli attentatori era membro attivo del gruppo sportivo paramilitare Hoffmann. I conservatori di destra di primo piano, come il presidente del Consiglio bavarese Franz Josef Strauss, segretario dell'Unione Cristiano Sociale CSU, respinsero per anni ritenendoli ridicoli, gli avvertimenti che con il gruppo sportivo paramilitare Hoffmann sarebbe cresciuta la violenza terroristica organizzata, la minimizzazione del neofascismo insieme alla teoria del singolo colpevole, di fronte al massacro di Monaco e ad altri assassini dei quali la WSG Hoffmann è risultata responsabile, si è rivelata un dogma delle conseguenze mortali per colpa dello Stato. Neonazismo nella Repubblica Federale significa l'esistenza di gruppi piccoli e grandi, organizzazioni e partiti con relative case editrici e pubblicazioni. Offrono un'immagine di totale frammentazione, perlomeno esteriormente. In realtà sono uniti tra di loro costituendo una rete, paragonabile a una ragnatela, di contatti di tipo personale, finanziario e organizzativo. A questo si aggiungono ideologie e ideali che vengono propagandati da quasi tutti i raggruppamenti, seppur con accenti diversi, ma pur sempre seguendo lo stesso stile. I leitmotiv politico-ideologici attualmente dominanti, di cui molti gruppi sono portavoce, sono espressione di un nuovo razzismo, nazionalismo e revanchismo. A questo si accompagna la minimizzazione del significato del periodo nazista 1933-45 in Germania, da una parte mediante la negazione dei crimini commessi e dall'altra mediante la glorificazione del nazionalsocialismo, della sua concezione della comunità di popolo, dei suoi obiettivi bellici, del suo grande compito storico di unificare l'Europa. Così, per esempio, NPD, Partito Nazional Democratico Tedesco, propugna per principio la creazione di una grande Germania e quindi la riconquista, tra l'altro, del territorio polacco e sovietico. Il segretario del NPD, Musgnug, formulò questa richiesta revanchista al Congresso Nazionale del 1983 con le parole: un unico Stato nazionale tedesco per il più grande popolo europeo significa che noi tutti reclamiamo quello che ci appartiene di diritto, cioè l'intera Germania fino a Memel con Stettino, Breslavia e Königsberg. Per apparire pacifista e nazionale, l'NPD afferma con vigore che il primo passo da compiere deve essere la riunificazione della Germania. Solo quando la divisione, e quindi entrambi i sistemi economici e sociali, verranno superati e sostituiti da un ordine comune di valori, potrà essere assicurata la pace in Europa ed evitata una guerra nucleare. L'NPD si immagina l'agognato nuovo ordine di valori senza lotta di classe. Contemporaneamente si dovrà porre fine alla rieducazione antifascista del popolo tedesco. Infine, l'NPD si oppone al pericolo del imbastardimento del popolo tedesco da parte degli stranieri e si dichiara a favore della conservazione dell'identità del popolo. La formula dell'NPD sulla necessità dell'inversione di rotta della politica demografica è alla base della campagna Fuori gli stranieri, di stampo razzista. L'ideologia dell'NPD si fonda così sul principio anticostituzionale di una presunta diversità tra gli uomini. L'NPD spera che la sua demagogia social-nazionale, che ricorda il profluvio di declamazioni del partito nazista, verrà un giorno premiata dagli elettori. Pagina 331.